guerra, le esperienze vissute e sofferte di grandi artisti, una mostra che non lascia indifferenti al Castello di Rivoli, vicino a Torino. E ancora oggi vogliamo dedicare un ampio spazio a questo tema. Andiamo a trovare artisti e artisti ucraini alla Fabbrica del Vapore. Va sentiero. Scopriamo il trekking più lungo del mondo nelle fotografie di Sara Furlanetto. Gino Galli, la riscoperta di un pittore tra futurismo e ritorno all'ordine, a Roma. Buon sabato e bentrovate, bentrovati ai Girasoli con Arti Visive e Beni Culturali insieme a me, Tiziana Ricci. Vi ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare con tutte le altre puntate. E andiamo subito a Rivoli perché c'è una mostra che vale la pena di non perdere. Secondo me è una di quelle che poi quando esci non ti lascia indifferenti. Artisti in guerra, da Francisco Goya, Salvador Dalí, Pablo Picasso, Lee Miller, Zoran Music, Alberto Murri, Fabio Mauri e poi anche contemporanei come l'artista afgano Rarav Omarzar e l'artista ucraino Nikita Kadam. È una mostra che ci presenta le esperienze vissute dagli artisti ed è curata dalla direttrice del Museo d'Arte Contemporanea di Rivoli, Caroline Christophe Barkachev, e da Marianna Veceglio, una storica dell'arte, curatrice molto brava. Il Castello di Rivoli, vi ricordo che è vicino a Torino e si trova in piazza Mafalda di Savoia, si chiama così. Sono 140 opere, 39 gli autori, come vi dicevo, da artisti che si sono trovati in guerra, hanno vissuto la sofferenza della guerra e sono opere empatiche, sofferte, che esprimono un grande disagio ma anche una grande umanità. Allora cominciamo subito con l'artista afghano, con una delle curatrici, Marianna Veceglio.
Questo è un artista afghano?
Sì, esattamente, Rarav Omarzad.
Ha una storia particolare col Castello di Rivoli, vero?
Decisamente. Rarav Omarzad arriva nel 2021 grazie a una cordata capeggiata dal Castello di Rivoli che lo aiuta a lasciare l'Afghanistan via Pakistan e arrivare qui con la sua famiglia.
Insomma è un rifugiato in pratica.
Sì, è un rifugiato.
Ma la cosa interessante è che lui aveva fondato una scuola a Kabul, forse.
Sì, lui nasce a Kabul e fonda una scuola, è il Centro di Arte Contemporanea di Kabul nel 2004, una scuola che consente anche alle donne di lavorare nell'arte.
Dal 2004, poi sono state espulse, lo sappiamo bene. Senta, ma mi dica la concezione di quest'artista, cos'è l'arte per lui?
L'arte per lui è un mezzo terapeutico, un mezzo
per...
È un espediente per cercare di convertire la distruzione in creazione.
E le opere che vediamo qui le ha create con una sorta di distruzione?
Esattamente, le opere che vedete qui sono dei quadri,
delle esplosioni.
Sono delle esplosioni, sono realizzati grazie alla collaborazione dell'esercito italiano e lui ha voluto far esplodere delle bombe di dinamite e colore. Per cui ha voluto trasformare la distruzione in creazione.
Perché lei diceva addirittura possono sembrare dei cieli, quella per esempio potrebbe essere l'universo, no?
Sì, sembrano dei cieli, sì, e questo è il grande potere rigenerativo dell'arte che lui vuole trasmettere. Dalla distruzione può emergere questa capacità dell'artista di trasformare. Un'altra cosa che dice a proposito di questa opera, che è tutta realizzata in bianco e nero, esplosione di colore bianco su tela nera, esplosione di colore nero su tela bianca. I colori bianco e nero sono i colori del governo talebano e lui dice che il bianco e il nero è un colore che non lascia transigere, intransigente, come il pensiero di una dittatura, delle dittature che ci sono ahimè nel mondo e che non lasciano alle persone esprimersi, bianco o nero.
Tagliano fuori tutti i colori dell'arcobaleno, in sostanza.
E che tagliano fuori i colori, sì.
Questo è un video
di nuovo scenario, nuovo scenario.
Siamo in una sorta di bunker.
Sì.
E questa è l'opera sempre dell'artista afgano, molto suggestiva perché si sente anche freddo, no? Qui in questa stanza.
Sì, ci troviamo nello spazio che si chiama sottotetto del museo, che in realtà è uno spazio molto grande, dove sono percepibili ancora dei mattoni lasciati a vista e c'è questa passerella centrale. Questa musica estremamente trascinante, ipnotica, accompagna la visione di quest'opera, di questa video installazione a tre canali, in cui si vedono questi personaggi che si muovono lentamente, sembrano quasi guidati da un'altra volontà.
Ma chi sono? Talebani?
Sono delle figure stereotipe, diciamo, c'è un talebano, c'è un uomo d'affari, c'è un militare americano, ci sono anche delle figure mitologiche che nella sua visione rappresentano la storia in senso...
dell'Afghanistan.
Sì, o la storia dell'essere umano. Questi personaggi continuano a cambiare di ruolo, si vede il talebano che toglie i vestiti e mette l'abito militare delle forze americane, il militare americano che a sua volta toglie il vestito e mette l'abito tipico tradizionale afghano. Questo perché? Per far capire come le identità si scambiano tra di loro quando ci sono dei poteri superiori che comandano l'essere umano e decidono gli scenari anche di guerra, gli scenari geopolitici. È per questo che quest'opera si chiama New Scenario, nuovo scenario, ma non fa che essere di nuovo la ripetizione degli equilibri che comandano.
Degli equilibri che comandano il mondo e siamo con Mariana Veceglio, una delle curatrici di questa mostra Artisti in Guerra al Museo d'Arte Contemporanea di Rivoli. Adesso spostandoci in un'altra sala incontriamo The Shelter, che è il rifugio, che è l'opera dell'artista ucraino Nikita Kadan ed è una testimonianza dedicata alla guerra in Ucraina in corso a partire dall'invasione russa del febbraio del 2022. La guerra estende il conflitto già in atto dal 2014, quando la Russia si è annessa la Crimea e parti del Donbass. Ed è elaborata in quest'opera tutta questa vicenda dall'artista in una grande installazione intitolata appunto Rifugio. E lui l'ha presentato il lavoro alla 14ª Biennale di Istanbul ed è un'opera dedicata al Donbass. Qui al Castello di Rivoli vediamo questa grande installazione composta nello spazio superiore come da un muro composto da pile di libri stipati sono quelli che gli abitanti stipavano contro il vetro delle finestre e i libri sono da un lato simbolo di cultura ma dall'altro servono anche per proteggersi dalle esplosioni che spaccano i vetri e quindi dalle schegge di vetro, mentre il piano inferiore dell'opera richiama in qualche modo la morte, il buio, è tutto nero, no? E ci trasmette un senso di tragicità, di solitudine, di silenzio, di impotenza, insomma è un'opera davanti alla quale veramente ci si muovono delle cose dentro. Caroline Bakarchev è il direttore e anche l'altra curatrice di questa mostra e siamo con lei davanti a quest'opera.
Questa è una delle opere più significative, ce ne sono tante in questa mostra e lei ha detto una cosa molto interessante, ha detto che non è tanto un racconto quanto la messa in scena dell'esperienza degli artisti, no?
Sì.
Quindi con un taglio filosofico quasi.
Sì.
E qui siamo davanti al lavoro di un artista di Bucha.
Sì, Nikita Kadan è un artista che vive tra Kiev e Bucha, che ha visto anche e vissuto direttamente situazioni tragiche, bombardamenti che ha puntualmente riprodotto in fotografie che tiene su un diario Instagram per il mondo e anche situazioni quando è stata liberata Bucha e si è visto la morte che si trovava lì. La sua opera è un grande bunker, è un grande cubo,
no?
Sì, è un'architettura che vuole ricordare l'idea del rifugio antiaereo ed è come se avesse trasformato il museo in una riflessione sull'esperienza dell'essere in un rifugio antiaereo. Diviso in due, la parte superiore ha dei libri.
È un muro di libri praticamente.
Sì, è un muro di libri come tanti che ci sono adesso in Ucraina, perché quando ci sono le bombe che cadono, si infrangono i vetri e finiscono per far male alle persone dentro le case. Allora tanti hanno chiuso le finestre con libri per impedire questa rottura del vetro e ingresso di frammenti di vetro in casa. Quindi i libri, che sono metafora di cultura, in questo momento sono metafora di difesa. Allo stesso tempo nel bunker, nel rifugio, dove Nikita ha passato molti mesi, ha letto, leggeva, quindi si riferisce anche a quei libri che si è portato con sé. E la parte sottostante di questo grande cubo, come lei giustamente ha descritto, è una stanza ricoperta di terra, dalla quale parete di fondo si vede la mano dell'artista in bronzo nero. Quindi sembra un'allusione a queste parti di corpi emersi dopo i bombardamenti o dopo seppellimenti rapidi, e allude anche alla sensazione di stare e di attendere in un rifugio sottoterra, quasi come se si fosse sotterrati vivi.
Senta, lei ci fa fare un viaggio che è anche trasversale nel tempo, no? Tra i vari artisti ci sono dei rimandi. Uno dei primi che abbiamo visto ha fatto i suoi dipinti, i suoi disegni dopo che aveva guardato Goya, no?
Sì, nella prima sala della mostra si vedono le opere di Zoran Music, artista sloveno che è stato internato nel campo di Dachau dal novembre 44 fino alla liberazione dopo il 30 aprile del 45.
Tra l'altro le sue opere sono di una forza espressiva sconvolgente.
Sì, a partire dal 1970 egli ha creato una serie di dipinti, ne abbiamo molti qui in mostra, che si chiamano Noi non siamo gli ultimi, in cui si vedono le sue memorie dell'esperienza del campo, dell'aver visto cadaveri.
Da Dachau, no?
Sì. Nel campo di Dachau lui ha già disegnato e fatto dei disegni che nascondeva e che sono molto rari. Ne abbiamo 13 qui in mostra e quindi abbiamo sia delle opere che non sono, chiamiamole opere d'arte, ma semplici fogli di racconto documentario di fissare nella memoria per dopo l'esperienza che vedeva. Invece i quadri sono fatti 20 anni dopo un lungo periodo quindi di silenzio sul tema, e stratificano le memorie in una maniera diversa, quindi che dove per esempio il vivo e il morto sono presenti allo stesso tempo nel dipinto, le teste urlano e i corpi sono solo ossa. Mentre nei primi disegni di Dachau, fatti nel 44-45, sono proprio per cadaveri.
Una mostra che non lascia indifferenti in un momento così difficile.
Noi crediamo che l'arte non sia scissa dalla vita reale, ma abbia un compito importantissimo, che è quello di aiutare le persone a comprendere e a elaborare le loro paure, le loro angosce, per esempio in questo periodo attorno alla guerra. Durante il Covid, per esempio, il museo era diventato un centro vaccinale e abbiamo lavorato con gli artisti per fare un percorso su questo tema.
Quindi un museo come cuore, come punto vitale di un paese, di una città.
Il museo per me è parte del mondo reale. È un luogo che raccoglie le opere d'arte per a futura memoria, per sapere tra 100 anni che cos'era la nostra civiltà, ma anche un museo per il qui e ora, per la gente locale o internazionale che viene, nella quale può trovare uno specchio, non uno specchio diretto come in un giornale, in un quotidiano, non la cronistoria.
Ma va nell'inconscio anche, nella...
Sì, nel cercare di capire più profondamente la vita che...
Sì, siamo al Museo di Rivoli con le curatrici di questa bellissima mostra Artisti in Guerra e torniamo allora alla fine della mostra con l'altra curatrice, Marianna Veceglio.
Hiroshima dentro la mostra attraverso delle opere, ma abbiamo scoperto l'esistenza di questi pannelli di Hiroshima realizzati da una coppia di artisti di Tokyo, Iri e Toshi Maruki, che all'indomani dello scoppio nel 1945 della bomba di Hiroshima si recano ad Hiroshima e vanno a aiutare i sopravvissuti e da quell'anno cominceranno a raccogliere le testimonianze, le storie dei sopravvissuti e realizzeranno prima nel 1950 questi tre pannelli, Ghost, i fantasmi, Fire, il fuoco e Water, l'acqua, con una strana maternità al centro e che ahimè ha invece un significato molto più drammatico. Ma queste opere non solo, hanno anche analogie con quello che abbiamo visto dentro, perché lo scenario di guerra sono fuoco, esplosioni, e qui abbiamo un'altra sintesi, un'altra storia che non poteva mancare, la storia di questi pannelli dedicati da Iri e Toshi Maruki alla bomba atomica, la più grande bomba di distruzione che ci si augura che non verrà mai più usata. È quello che questi artisti nominati poi nel 95 premio Nobel per la pace, nominati per il premio Nobel, non sono i vincitori, faranno per tutto l'arco della loro vita. Saranno dei testimoni dell'importanza di adottare una trattativa pacifica.
Tra l'altro la cornice è il lavoro di Fabio Mauri e le fotografie della Torino bombardata, no?
Sì, sono due linee, due orizzonti. Da una parte Fabio Mauri, artista concettuale che raccoglie le immagini dalle riviste italiane e straniere, le immagini di conflitti, e fa questa operazione concettuale di ridefinizione. Cioè si sofferma su un oggetto, taglia il contesto, trasforma l'immagine di guerra in un'immagine di spettacolo per far capire, attenzione, la guerra è un linguaggio, ma il linguaggio è anche un'arma molto potente. E davanti un'altra linea di orizzonte costituita invece dalle immagini della Torino bombardata, perché Torino fu molto bombardata essendo
un punto strategico,
un punto militare.
Artisti in guerra al Museo d'Arte Contemporanea di Rivoli, vicino a Torino, in Piazza Mafalda di Savoia, a Rivoli appunto. È appena stata aperta, poi c'è tempo per vederla fino a novembre. Siete l'ascolto dei Girasoli che oggi vuole dedicare uno spazio particolarmente ampio alle riflessioni e alle espressioni degli artisti sul tema della guerra, soprattutto gli artisti che l'hanno vissuta in prima persona. E allora adesso io vi porto alla Fabbrica del Vapore, perché lì si è appena aperta la mostra Come ti permetti, è il titolo, e sono un gruppo di artiste e di artisti ucraini in residenza alla Fabbrica del Vapore, e adesso hanno dato vita a una sorta di mostra laboratorio che ci farà arrivare fino al MiArt alla metà di aprile. Allora andiamoci. Nello spazio ex cisterne di Fabbrica del Vapore, e la Fabbrica del Vapore che in questi mesi ha accolto artiste e artisti ucraini dopo lo scoppio della guerra. E siamo con Sergei Kanzedal, curatore della Casa Museo, così l'hanno voluta chiamare gli artisti, che accoglie il progetto in divenire di questi artisti ucraini, una mostra e un laboratorio in movimento, frutto della residenza d'artista. Si tratta di sculture, di dipinti, di video, opere con le ruote, c'è un motivo per cui hanno le ruote. I temi su cui hanno lavorato sono la casa, il nomadismo, quindi il movimento, lo spostamento, e in tutto si percepisce il dolore causato dalla guerra, e lo vediamo nelle loro opere. Allora, Sergei Kanzedal.
Lo spazio espositivo, ma anche uno spazio dove abbiamo lavorato, dove lavoreremo, e le cose cambieranno, si sposteranno, e a noi era per noi anche interessante lasciarlo così, proprio anche far vedere un po' il processo, il modo in cui abbiamo lavorato durante questa residenza. Quindi è come se fosse uno studio, però diciamo espanso all'interno dello spazio.
Scusa, come si chiama l'artista?
Vlad Plisetsky.
Di Kiev,
sì.
Questo video
è girato con una GoPro. GoPro è una piccola camera che Vlad si porta in giro sempre. Cioè,
queste immagini
contano le prime ore e primi giorni dell'inizio della guerra. Quando hanno attaccato il 24 febbraio, era alle 4 di notte, Vlad non dormiva, era sveglio e ha iniziato, il video inizia con questa chiamata da Lina, cui dice: Lina, svegliati, è iniziata la guerra. E quindi racconta
a Kiev.
Sì, a Kiev, racconta un po' come le persone, questi amici, questo gruppo di amici, tra cui anche Alina, ma anche altre persone che conosciamo, che sono venuti qua, hanno vissuto questi primi attimi in cui proprio hanno si è preso consapevolezza del fatto che la guerra è iniziata.
Sotto adesso le stanze sono vuote, ma poi si riempiranno di video, vero?
Sì.
Senti, Sergei, perché avete scelto questo titolo? Come vi permettete?
È perché è la domanda che ci facciamo. Come ci permettiamo a...
Io pensavo che fosse rivolto a Putin.
Anche a Putin, sì, soprattutto a lui. Però anche a se stessi, perché non puoi fare critica senza fare autocritica, diciamo. Cioè non puoi solo accusare qualcuno, no? Devi anche prendere, come dire, consapevolezza di quello che fai tu. Cioè, come ti permetti è una domanda che facciamo a Putin, ma che facciamo a noi stessi, perché mentre lui si permette di fare quello che fa, noi ci permettiamo fare fare quello che facciamo. Cioè, noi comunque abbiamo avuto il privilegio di poter stare qua, di poter lavorare, di poter vivere. È una cosa che secondo me, nel momento in cui questo è importante, che poi nel lavoro che facciamo riflettiamo anche su quello che accade, qual è anche il ruolo e la responsabilità dell'arte in questo. E Alina Kletman, che è un po', diciamo, ha questo ruolo di artista, ma anche un po', come dire, co-curatrice, o quella che ha un po' anche avuto l'idea, è molto attenta su questo, cioè il fatto di comunque sempre rimandare alla situazione attuale, perché noi siamo qui per una ragione molto specifica, una ragione politica, geopolitica, cioè non è casuale, questa cosa è importante.
Questa esperienza che significato ha per voi?
È molto importante, per noi ha dei significati diversi. Posso parlare per me ha avuto un'importanza enorme, perché mi ha permesso innanzitutto di condividere un percorso non solo di lavoro ma anche di vita con delle artiste che io stimo, che io penso che siano veramente, che hanno delle ricerche forti. Quindi per me è stata un'esperienza molto intensa, che mi ha insegnato tante cose, è stata anche molto challenging, no? Molto, come dire, mi ha messo molto alla prova, perché comunque gli artisti sono molto intensi. Le opere che parlano per loro.
Questa è l'elaborazione della loro esperienza,
esatto.
Della loro sofferenza.
Esatto.
Adesso voi resterete qui e questo sarà un laboratorio,
sì.
Una casa.
Una casa museo. Abbiamo deciso di sovrapporre due cose che sono un po' antagoniste. Da una parte casa museo, che ha a che fare molto con qualcosa di elitario. Casa museo è un concetto che ha a che fare con una figura che viene, diciamo, istituzionalmente, come tutti decidono che quella figura è importante, quindi viene fatta casa museo. E qualcosa di nomade, qualcosa di come sono i refugi, qualcosa di che ha a che fare molto con una cultura invece bassa, no? Che qualcosa che si sposta, qualcosa che rompe queste convenzionali, diciamo, norme sociali. la nostra casa dove ci sono degli oggetti, i nostri oggetti, casa museo di noi stessi, e dall'altra questa idea di nomadismo, di, come dire, di essere noi, che comunque ha a che fare molto, non so, il circo, se pensi, o non so, cioè delle cose che sono, come dire, molto al limite, no?
Il divenire, insomma.
Esatto, il divenire, di non volere in qualche modo fissarti in un punto, non solo a livello proprio fisico, ma proprio anche a livello proprio concettuale, mentale. Sì. Ecco.
Con questo progetto si arriverà al 12 di aprile alla Milano Art Week, come ci ha detto Maria Fratelli, che ha voluto questo progetto e la cui direzione ha portato in questi mesi una ventata di vita, di attualità in Fabbrica del Vapore.
Oggi si apre, non si chiude.
Si apre qui al primo piano della cisterna, c'è una sorta di esposizione, laboratorio, è anche casa, no? Perché dall'altra parte vedo un divano, un tavolino. Saranno qui fino a quando?
Fino al 12 di aprile, momento in cui faremo un grande momento finale di restituzione del percorso di questi mesi e del percorso di questo mese, che vedrà gli artisti in questo spazio home museum, come loro l'hanno chiamato, continuare a mettere la loro creatività a disposizione di un progetto straordinario che è in movimento. In questi giorni, se verrete, dalle 11 alle 19 con alcune serate poi di prolungamento, troverete non solo le opere, anche ma gli artisti al lavoro.
Ah, ecco, perché qui è una sorta di work in progress. Qui siamo davanti a una scultura che ti piace particolarmente, mi sembra.
Io trovo molto intense queste opere, molto comunicative e sicuramente capaci di rendere empaticamente una situazione di grande difficoltà che le artiste hanno vissuto. L'arte catarsi, quindi riesce anche a rigenerare, ma la consapevolezza della tragedia in corso è chiaro che permea questi lavori che sono forti, tragici.
Gli artisti ucraini in Fabbrica del Vapore. L'ingresso è libero, potete andare a vedere alla cisterna in Fabbrica del Vapore, che si trova a Milano in via Procaccini al 4. Dalla Fabbrica del Vapore ci spostiamo in Triennale, perché fino al 7 di aprile c'è un racconto per immagini. Sono 100 opere che ci raccontano l'avventura intrapresa da 7 giovani esploratori. È intitolata Va Sentiero, lungo il sentiero Italia, il trekking più lungo del mondo. E le fotografie sono di Sara Furlanetto. Intanto avete scelto un bel titolo, Va Sentiero, uno sguardo lungo 8 chilometri. Senta, Sara Furlanetto, lei ha scattato le immagini di questa avventura di 7
sì.
giovani esploratori, giusto?
Corretto, sì.
Quanto è durata? Dove?
Allora, questa spedizione ci ha impegnato per 3 anni, nello specifico 14 mesi di cammino, distribuiti in 3 anni a causa del Covid, perché inizialmente avevamo previsto una spedizione su 2 anni, che ci ha visto attraversare tutta l'Italia, seguendo il Sentiero Italia come via maestra. E il Sentiero Italia è questo trekking di oltre 8.000 chilometri, che tocca tutte le regioni e attraversa la spina dorsale del nostro paese, quindi segue sempre la dorsale montuosa dell'Italia e collega il Friuli Venezia Giulia alla Sardegna, quindi Alpi, Appennini e isole. E noi ci siamo messi in cammino nel 2019. E nel 2019 abbiamo attraversato tutto l'arco alpino, partendo dal Golfo di Trieste, e poi immettendoci nell'Appennino siamo arrivati a Visso, nel cuore dei Monti Sibillini, a fine novembre 2019. Nel 2020 invece abbiamo fatto un tratto un po' più corto causa pandemia, quindi dai Monti Sibillini fino al tacco dell'Italia, fino a Santa Maria di Leuca in Puglia, e nel 2021 abbiamo abbiamo ripreso la spedizione laddove c'è la biforcazione che da una parte scende in Puglia e dall'altra scende in Campania, e quindi abbiamo proseguito per fare tutto l'Appennino meridionale e le isole.
Io ho visto qualche immagine, devo dire che sono molto affascinanti, alcune sembrano addirittura fuori dal tempo, vero?
Mm-hmm.
Ma quando siete partiti con questo progetto, qual era l'obiettivo? Un progetto che lei ha documentato con tutti i suoi scatti.
Sì, allora la progettazione è partita nel 2017 dopo aver scoperto che esisteva il Sentiero Italia, scoperta che è da attribuire a Yuri Basilicò, che è fondatore dell'associazione del progetto, che nell'estate del 2016 si trovava in Corsica a fare un trekking e lì conobbe degli escursionisti che gli parlarono del Sentiero Italia e che lui al tempo non conosceva. E dopo aver riscontrato che non c'era di fatto bibliografia sul tema, si incuriosì molto.
E, ma cos'è questo Sentiero Italia?
Di cosa si tratta? È un trekking, è un sentiero di montagna che venne ideato negli anni 80, principalmente da Riccardo Carnovalini, quindi che era giornalista, fotografo, esperto di cammini, che immaginò un'infrastruttura verde che potesse collegare tutto il nostro paese e che quindi potesse essere anche una risorsa importante per l'economia locale delle terre alte, che già negli anni 80 comunque si poneva il tema dello spopolamento, di come affrontarlo, e quindi lui con la sua prospettiva appunto pensò al Sentiero Italia come un potenziale importante.
Sentiero che poi la gente ha continuato a percorrere oppure no?
Ecco, è proprio lì che sta il nodo, nel senso che dopo anni di progettazione, di promozione, trovare l'associazione Sentiero Italia che venne a crearsi, trovò poi nel Club Alpino Italiano l'interlocutore giusto con cui far partire la progettazione. Ma probabilmente i tempi non erano ancora maturi, non c'era ancora tanto, non c'era la moda dello slow tourism, non era sentito come adesso, e il progetto era molto grande, molto impegnativo, per cui pian piano insomma si perse, venne abbandonato, e dopo 20 anni appunto noi siamo venuti a conoscenza dell'esistenza di questo sentiero e abbiamo iniziato a immaginare questa spedizione appunto non come un'avventura personale un po' fine a se stessa, ma proprio come un'azione sociale e culturale.
Ecco, infatti sì, un'azione anche culturale importante, perché accende il faro sulla bellezza, sull'autenticità dei luoghi, sulle persone, sulle tradizioni, anche sulla diversità ambientale e le varie culture. Insomma, se volete saperne di più e conoscere questo Sentiero Italia, fino al 7 di aprile sono in mostra 100 fotografie di Sara Furlanetto, che abbiamo sentito, alla Triennale di Milano. A Roma, l'Università La Sapienza, al Palazzo del Rettorato, che è in Piazza Aldo Moro, si è aperta una mostra molto interessante, perché è dedicata a Gino Galli, la riscoperta di un pittore tra futurismo e ritorno all'ordine, curata da Edoardo Sassi e da Giulia Tulino. Giulia Tulino, lei è una storica dell'arte. È interessante perché è stato riscoperto un pittore controverso che forse è andato un po' nell'ombra, anche perché era legato al fascismo, insomma un po' la storia che era successa a Sironi. Sentiamo Giulia Tulino allora.
Gino Galli è un artista che viene scoperto dal co-curatore della mostra, Edoardo Sassi, circa 30 anni fa. Inizia questa ricerca perché viene a contatto con alcuni eredi e quindi scopre alcune opere. Qualche anno fa, circa un paio di anni anni fa abbiamo deciso di riprendere questa ricerca insieme. Per quale motivo? Perché Gino Galli innanzitutto risulta essere stato allievo di Giacomo Balla, allievo prediletto che viveva addirittura in casa di Giacomo Balla ed era anche precettore di Luce, la sua primogenita. Quando il maestro inizia a passare al futurismo, ovviamente l'allievo lo segue, quindi Gino Galli in realtà nella bibliografia del futurismo risulta essere presente e attivo, quindi espone nelle principali gallerie, la Casa d'Arte Bragaglia, Sprovieri, e dirige Roma Futurista, fonda delle riviste futuriste, quindi insomma una figura di primo piano che diciamo rimane nell'ombra perché è legato ad alcuni avvenimenti che poi noi abbiamo cercato di approfondire e di indagare, principalmente politici. Quindi Gino Galli, se appunto,
cioè, diciamolo chiaro, troppo vicino al fascismo?
Lui è un ardito, fa la prima guerra mondiale e poi si avvicina al fascismo, è molto vicino a Bottai, soprattutto.
Gli è un po' capitato quello che era capitato a Sironi, l'ombra lunga di quella appartenenza, insomma.
Esatto, ma in realtà per Gino Galli c'è un ulteriore passaggio che è il finire, il diventare subconfidente dell'Ovra, che era appunto la polizia segreta fascista. Diciamo dagli approfondimenti che abbiamo fatto, però questa mostra in realtà si vuole porre anche come un momento di riapertura di queste ricerche, abbiamo capito che lui aveva un rapporto molto forte con Bottai. Gino Galli era omosessuale e probabilmente c'era stata un'amicizia particolare, ora non dalle corrispondenze sopravvissute capiamo che loro passano molto tempo insieme, almeno 2 o 3 anni veramente vicini, insomma hanno attività comuni. Quando Bottai però arriva al potere, improvvisamente Gino Galli invece viene messo da parte, cioè in realtà quasi scompare per 20 anni, perché noi lo perdiamo intorno, insomma, subito dopo la marcia su Roma, e lo rincontriamo tra virgolette nei primi anni 40, poi lui muore nel 44, quindi probabilmente Bottai decide di metterlo da parte,
sì, forse di
era un'amicizia.
Da sé. Allora noi ci dobbiamo fermare qui perché il tempo a nostra disposizione sta per finire, ma torneremo su questa mostra perché vale la pena di riscoprire questo artista Gino Galli, la riscoperta di un pittore tra futurismo e ritorno all'ordine, e si può vedere fino al 6 maggio al Museo Laboratorio di Arte Contemporanea della Sapienza dell'Università Sapienza di Roma in Piazzale Aldo Moro. E a proposito di futurismo, vi ricordo la mostra di cui abbiamo parlato stamattina a Good Time, a Lecco, al Palazzo delle Paure, Futuristi, una generazione all'avanguardia. Insomma, 2 opportunità per approfondire e allargare il nostro sguardo e la nostra conoscenza su questo movimento così importante, così rivoluzionario. E poi in chiusura vi segnalo anche un'altra mostra di cui ci occuperemo nei prossimi giorni, bellissima devo dire, anche se l'allestimento ci lascia qualche perplessità, però le opere sono dei capolavori. Felice Casorati, il concerto della pittura con alcune opere incantevoli, dove vicino Parma alla Fondazione Magnani Rocca, che si trova a Mimiano di Traversetolo, è insomma un 20 minuti circa da Parma in mezzo alla campagna, un posto stupendo che ospita questa mostra fino a luglio, e quindi avremo occasione di riparlarne con calma, perché adesso dobbiamo scappare perché arriva il cinema con la nostra Barbara Sorrentini. Allora, un caro saluto da Tiziana Ricci, vi ricordo che I Girasoli va in onda al sabato dopo il notiziario verso le 13:20 circa. Ciao a tutte e a tutti.